Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Vorrei che ascoltassimo una pagina di Sant'Agostino di rara bellezza, e di per sé basterebbe quella come omelia, è anche relativamente breve. Poi io farò la mia, giusto per umiliarmi maggiormente, perché parlare dopo aver ascoltato il Vangelo di Giovanni e dopo aver proposto un commento di Sant'Agostino è una sfida praticamente impossibile. Però saresti morto per sempre se egli non fosse nato nel tempo. Non avrebbe liberato dal peccato la tua natura se non avesse assunto una natura simile a quella del peccato. Una perpetua miseria ti avrebbe posseduto se non ti fosse stata elargita questa misericordia. Non avresti riavuto la vita se egli non si fosse incontrato con la tua morte. Saresti venuto meno se non ti avesse soccorso. Saresti perito se non fosse venuto. Celebriamo in letizia la venuta della nostra salvezza, della nostra redenzione. A celebrare il giorno di festa in cui il grande ed eterno giorno venne dal suo grande ed eterno giorno, in questo nostro giorno temporaneo così breve. Egli è diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta nel Signore. La verità è germogliata dalla terra. Nasce dalla Vergine Cristo, che ha detto: io sono la verità. E la giustizia si è affacciata dal cielo. L'uomo che crede nel Cristo, nato per noi, non riceve la salvezza da se stesso, ma da Dio. La verità è germogliata dalla terra, perché il Verbo si fece carne. E la giustizia si è affacciata dal cielo, perché ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto. La verità è germogliata dalla terra, la carne da Maria. E la giustizia si è affacciata dal cielo, perché l'uomo non può ricevere nulla se non gli è stato dato dal cielo. Giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio, perché la giustizia e la pace si sono baciate per il nostro Signore Gesù Cristo, perché la verità è germogliata dalla terra. Per mezzo di Lui abbiamo l'accesso a questa grazia in cui ci troviamo e di cui ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Non dice della nostra gloria, ma della gloria di Dio, perché la giustizia non ci venne da noi, ma si è affacciata dal cielo. Perciò colui che si gloria nel Signore, non in se stesso. Dal cielo, infatti, per la nascita del Signore dalla Vergine, si fece udire l'inno degli angeli: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini che Egli ama. Come poté venire la pace sulla terra se non perché la verità è germogliata dalla terra, cioè Cristo è nato dalla carne? Rallegriamoci dunque di questa grazia, perché nostra gloria sia la testimonianza della buona coscienza. Non ci gloriamo in noi stessi, ma nel Signore. È stato detto: sei mia gloria e sollevi il mio capo. E quale grazia di Dio più grande ha potuto brillare a noi? Avendo un figlio unigenito, Dio l'ha fatto figlio dell'uomo, e così viceversa, ha reso il figlio dell'uomo figlio di Dio. Cerca il merito, la causa, la giustizia di questo, e vedi se trovi mai altro che grazia. E certo, dopo le parole di Sant'Agostino, forse la cosa migliore da fare sarebbe stare in silenzio. Io molto semplicemente vorrei condividere un pensiero che mi frulla in testa da qualche giorno, perché anche a me, come ognuno di voi, lo Spirito Santo ricorda quello che Gesù vuole che io ricordi in quel momento. E come per me, così anche per voi, ciò che lo Spirito Santo vuole che noi ricordiamo del Verbo, cioè della parola che si è fatta carne, ma che sussiste da sempre presso Dio e che si fa carne nella nostra carne, ce lo ricorda perché ognuno di noi a nostra volta lo possa ricordare agli altri, in modo tale che quello che ognuno di noi sente non è dato solo per lui stesso, per la sua consolazione, ma per l'edificazione di tutta la Chiesa. E perciò vorrei, appunto, ripetere e in qualche modo offrirvi questo che io ho sentito molto intimamente. È un salmo, infatti l'abbiamo detto venerdì nel breviario, in genere ci sono salmi che più o meno direttamente, ma si riferiscono alla passione molto chiaramente, e dice così: gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me. Perché il Verbo si è fatto carne? Perché gli insulti di un mondo che insulta Dio cadessero sopra di Lui. Dio non è scalfito dai nostri insulti e dalla nostra impietà, perché è trascendente rispetto a noi. È nel Verbo fatto carne, che la sua trascendenza diviene la nostra immanenza. E così è ferito nel Verbo, e così la passione di Dio, nota, sto dicendo Dio, non di Cristo, si compie nel suo Verbo, perché venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Questo non è solo un fatto a lui, tra virgolette, esterno, ma lo ferisce intimamente. Il Verbo si è fatto carne per essere maciullato dalla storia che rifiuta la sua verità, poiché lui è la verità. Perché davvero gli insulti di coloro che insultano Dio sono ricaduti su di lui, e così ha estinto in sé ogni inimicizia. Già vi dicevo ieri, e oggi in qualche modo mi ripeto, in fondo la riflessione di oggi è in un certo senso una prosecuzione di quella di ieri. Anche quando noi contempliamo le pagine della Natività, in realtà contempliamo la passione e la risurrezione del Signore. È come rileggere i fatti che storicamente sono venuti prima, però alla luce di quell'evento finale, però fondante. Finis est causa causarum, dicevano i filosofi medievali. Il fine, ed è vero, è la causa di tutte le cause, è il principio di tutti gli inizi, è il principio, è enarchè. Questa pagina sulla quale noi non finiremo mai di riflettere. Oh sì, possiamo fare un discorso terra a terra, cioè banalmente intellettuale. I presocratici, mio caro figliolo, non si domandavano su cosa fosse il principio, un principio costitutivo. E in fondo quello che si domandano i presocratici ce lo domandiamo anche noi. Il bosone di Higgs, c'è la formula di Dio? La stringa delle stringhe che stringe, e non è un gioco di parole, tutto l'universo. Ad altra parte, i chimici. Mi è successo qui di fare il funerale di un chimico, una brava persona. Che cosa cercano se non una formula? I fisici. Non siamo mica tanto lontani, anche per voi matematici, non è vero? Non cerchiamo una formula che spieghi tutte le formule, un principio di comprensibilità di ogni cosa. Come vedete, c'è anche questo dietro. E non è la stessa scrittura che dice che Dio ha fatto tutto in numero, i nostri matematici esulteranno, in numero, peso e misura, che è un modo un po' più raffinato di dire quello che credo Einstein volesse esprimere quando diceva che Dio non gioca a dadi, cioè non fa le cose a caso. E vogliamo ricordare che una bella abitudine che avevo e che purtroppo ho perduto è aprire la Summa a caso e leggere qualche pezzettino di quello che diceva San Tommaso, che va sempre bene. C'è a un certo punto una domanda in cui lui si pone: utrum mundus unus sit, ma il mondo è uno solo o ci sono più mondi? Più geometrie, più mondi, più dimensioni. E lui comincia dicendo: videtu, sembra che ci siano molti mondi. E infatti, enumerava diversi autori del passato, il paganesimo che rivive anche nel Medioevo, secondo la tesi di quel libro che ti ho prestato e che deve tornare a casa, se no mi vendico su tuo zio, tuo nonno, ecco, e sarà sacrificato qui, e diceva, Democrito per esempio, un presocratico, diceva che c'erano più mondi. Dice, ma questi ritenevano che ci fossero più mondi, quod casu mundum posuerunt, perché ritenevano che il mondo fosse a caso, cioè erano pagani. Ma c'è un solo mondo, perché una sola è l'intelligenza ordinante. Quello che noi chiamiamo Logos è scritto qui, che con una parola sola dice ragione e parola. E nota che entrambi sono proprie degli uomini. Alcuni di più, altri di meno, questo è un altro discorso. Però di per sé la Sisi non ha parole, ha dei segnali con le quali si esprime molto bene. E non ha parole, effettivamente. Abbaia, ma anche poco. Guarda là. Vorrei farvi osservare che nel presepio, di cui io ringraziamo Augusta e Massimiliano, lo hanno fatto loro, vicino al bambinello c'è anche la Sisi ed ha un profondo significato teologico, perché la redenzione è attesa non solo dall'uomo ma da tutta la creazione, anche dagli animali. Quindi stavo dicendo, la pagina che abbiamo letto possiamo leggerla anche in modo molto banale, cioè in modo semplicemente intellettuale, ma vediamo che non è stupida, perché ci sta domandando, ma c'è un archè, un principio? Quel principio è una parola che noi dobbiamo apprendere. D'altra parte, ognuno di noi, quando viene al mondo, non deve apprendere un linguaggio che è prima di lui e che lui non crea. E deve adeguarsi a quel linguaggio, anche se volesse contestare tutto di quel linguaggio. Io posso entrare nel mondo per contestare tutto quello che la gente mi dice, ma lo posso fare soltanto usando quel linguaggio. E così si può giungere anche all'antropologia dal linguaggio. Ed è vero. E così c'è una parola che impariamo. E apprendere la parola, forse per noi l'apprendimento dell'italiano è stato così immediato che neanche ci ricordiamo di averlo preso, ma certamente noi, se studiamo il tedesco, per esempio, una lingua a caso, facile, per quanti anni impariamo per apprendere la parola? Beh, nella vita spirituale è lo stesso. C'è una parola che era in principio, prima che tu ti mettessi a studiarla, c'era, la devi imparare. E impararla non è facile, perché noi siamo, di nuovo facciamo questo parallelismo, imbevuto come io e tutti voi siamo della struttura latina della frase, c'è molto difficile imparare una struttura di una frase come quella tedesca, il verbo in fondo, il soggetto in zweiter Position, eccetera, eccetera. Che caos! Va bene, e tu devi imparare a scomporre il tuo modo di pensare e a ricomporlo come fosse un Lego in un nuovo discorso, in una nuova parola. Con Gesù è la stessa cosa, dobbiamo imparare a scomporre il mondo come siamo abituati a percepirlo, cioè nel quale siamo nati, e imparare a ricomporlo secondo una parola che andiamo ad apprendere e purtroppo non la prendi subito. E in imparare a prendere questa parola è la vita cristiana. Perché siamo in un mondo in cui tutto è, usiamo un termine, una metafora molto semplice, le carte sono completamente mescolate. Non crediate che il mondo in cui siamo ci faciliti l'apprendimento di questa parola, anzi ce lo complica. Tanto è vero che noi pensiamo che quello che sia proprio di Dio sia la potenza, la ricchezza, il successo, l'importanza trasferita nel suo piano. Ma se c'è una cosa che ci dice la Natività è proprio il contrario. Apprendere la povertà. Chi di noi vorrebbe apprendere la povertà? Apprendere, vi dicevo ieri, tutta la gente pensa che il diritto consista in un diritto di godimento in qualche modo. Nessuno pensa che il diritto è anche, chi di noi penserebbe che c'è un diritto di soffrire? E chi lo vuole? Allora vedete, la parola che noi apprendiamo c'è e si manifesta nella creazione, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Però le carte sono molto mescolate. Ne vedi una ogni tanto, perché nel mondo non è tutto oro quello che luccica, anzi luccicano tantissime cose, poche quelle giuste. Anche perché il luccichio, o lo splendore, se volete, di Dio, è molto diverso dallo splendore del mondo. Paragonate un cielo stellato, che è lo splendore di Dio, a un'insegna pubblicitaria. Noi guardiamo di più la pubblicità perché lo splendore del mondo ci fa violenza, ci attira per forza per guardarlo. Una notte stellata, devi fermare la macchina e siccome in genere è piuttosto fredda, non la fermi e vai avanti. Allora, se questo è vero per quella parola che noi abbiamo espresso come formula matematica, come formula chimica, in fondo potremmo dirlo in una parola, appunto, la password. Che complicazione quando ce la siamo dimenticati. E adesso come apro il file? Beh, questo mondo criptato viene decriptato da quella password o parola, che a questo punto, capite, non è solo un disegno in qualche modo astratto, che riguarda appunto gli astratti per definizione, i matematici, i chimici, tutte queste robe qua, che ragionano con un linguaggio matematico, che è il linguaggio dell'astrazione. Ma questa parola diventa, e il trade union è proprio la password, una parola esistenziale. Quando la mia vita è bella e buona, che ci aiuta a capire, a decriptare il mistero della nostra esistenza. Quindi la parola, certo, è anche la parola nel senso dell'archè di Parmenide, è vero, ma per noi che non abbiamo immediatamente questi problemi di Parmenidei, è la parola sulla quale buttare le reti, sulla quale costruire la mia vita. Perché intorno è pieno di altre parole. La verità è mescolata alla menzogna e la luce è mescolata alle tenebre. E noi in questo mondo, in cui peraltro stiamo così bene in genere, siamo così imbambolati dal mondo che non ci rendiamo conto che noi in realtà è come se vedessimo il tappeto dalla parte opposta. Dalla parte opposta tu intuisci qualche disegno regolare, ma non lo vedi. È soltanto dall'altra parte, ex parte Dei, che sarebbe il momento della nostra morte, in cui vedi il tappeto dalla parte giusta, non dalla parte sbagliata. E allora capisci che quello che ti appariva di volta in volta, quelle esperienze che noi abbiamo, perché come dicevo, lo spirito ti ricorda qualcosa, E quando ti ricorda qualcosa non è che tu cominci a intravedere qualcosa, un baluginio. E quando te lo sei dimenticato te ne ricorda un'altra volta. Perlomeno nella mia vita è sempre stato così. Non abbiamo un'esperienza diretta e immediata di Dio. abbiamo delle allusioni. Heidegger direbbe andenken, un'allusione, perché il linguaggio umano non può dire Dio, perché è commisurato alla realtà sublunare, alla realtà creata. Però possiamo alludere la poesia, i salmi, la metafora, deponendo il significato principale del termine, non è vero? Quindi, quando la mia vita è buona, è bella, quando la mia vita è piena? Ieri sera mi è successa una cosa bellissima, ed è stata una bellissima vigilia di Natale. Sapete cosa ho fatto? Volevo venire su in chiesa, ma poi faceva un freddo bestia. No. Ho preso il Santissimo Sacramento, me lo sono portato giù a casa. Era l'ostia magna, quella che esponiamo. L'ho messa sul tavolino dove c'è il breviario, i libri, il giornale, queste robe qua. Eravamo io e lui. In quel silenzio capivo che l'umore del mondo era tutta un'illusione. Chi l'avrebbe mai pensato? Ero qui in Sapienza. Qui in Sapienza non c'è nessuno. In un certo senso è come essere nel deserto. Mi veniva in mente, non dico mi sembrava di essere perché sennò è un po' eccessivo, Charles de Foucault, dove stavano? Nel deserto. Che cosa aveva nel deserto? Un pezzettino di pane consacrato. E allora pensavo, prima, a dire il vero, avevo dato un'occhiata alla TV, vediamo se c'è qualcosa di decente. Il vuoto cosmico. Allora pensavo a tutto questo falso pieno, che sono tutte queste parole, però menzognere, perché vuote. Vogliamo dire, mio caro figliolo, che Platone nel Catilo distingue la parola fantasma, cioè dalla parola eikon, una parola che mente su quello che dice, perché non dice nulla. Come un fantasma, una pura apparenza, senza una res dietro. E i logici medievali, figliolo mio, distinguono, chiamano il rapporto tra la res e il verbum, ratio. Le parole sono irragionevoli o delianti, quando non dicono nulla, non inviano nulla oltre il flatus vocis, oltre le onde sonore, non c'è niente. Come la TV, perlomeno ieri sera. Non mi sono mai sentito tanto pieno come in quel vuoto, che era la mia casa. E allora ho capito, facilitato anche dal fatto che prima stavo leggendo un libro che mi ha regalato la Luisanna, che ringrazio anche se non è qui, che è di Lewis, quell'orribile forza. Lui, Lewis, lo conoscete bene anche voi, lo abbiamo letto ai tempi del Covid, che sono anche questi, ma insomma all'inizio dei tempi del Covid. Vi ricordate che facevamo le letture delle lettere di Berlicche? Beh, insomma, Berlicche, questo è scritto da Lewis, come quell'orribile forza. L'orribile forza è l'orribile forza del male. E Lewis diceva nelle lettere di Berlicche, parlava del nemico, essendo lui il demonio, il nemico è Dio, come di uno senza il quale il nulla è molto forte. È vero. Senza Gesù il nulla è incredibilmente forte. questa rete di parole vuote, la TV. Possiamo dire che era una pila di cazzate una dopo l'altra? Sì. Vorrei che ascoltasse questo video il direttore generale della RAI, ma anche di Mediaset e di tutti gli altri. La finiamo di stupidire le persone? Vorrei dire che perfino le messe alla TV, detta tra di noi, a me non dicono niente. Posso capire che un malato, giustamente, dice piuttosto di niente. Tutte parole, frasi fatte. Eppure noi abbiamo la parola increata, che non è una frase fatta, è una parola sempre nuova, sempre piena, che è in mezzo a noi. Ed è in mezzo a noi se ci facciamo poveri. E guardate che non ci facciamo poveri volendolo, ma subendolo. E questo cominciare da me. Ditta tra di noi. Perché lo dico, non perché sono arrabbiato, la gente pensa che io sia arrabbiato, ma al contrario, perché vedo che benedizione ho avuto. Ma se non mi avesse buttato fuori dalla Gregoriana, io sarei ancora lì. Sai che Natale bello lì. Se non fosse finita come è finita il Gesù, io sarei stato lì, andiamo bene. Dovevo venire in questo deserto per avere l'esperienza di ieri sera, cioè dovevo essere reso povero. Questa è la parola che uno può aspettare anche 60 anni per impararla. E non è che non sia andato a scuola, scuola spirituale intendo dire, ma ne impari dopo, perché lui si rivela ai poveri. E così mostra come le nostre carte, come ci le distribuisce il mondo e ce le dà quando veniamo al mondo, sono totalmente scompigliate. Noi crediamo che la ricchezza sia una bella roba, che l'importanza sia da perseguire e che l'apparenza sia il pieno. Invece l'apparenza è la parola fantasma, è il nulla. Diversamente dalla parola eikon, il cratilo di Platone, che è la parola che è la reale immagine, icona. Approfitto per ringraziare la signora, sapete che è lei che scrive le icone che portiamo. Conclusione: quante parole fantasmata. Perché una sola è la parola icon, la vera parola, perché è rivolta verso il Padre. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce brilla nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno accolta. Ma lui è venuto a accogliere in sé, nella sua carne, l'iniquità del mondo. Il mistero del Natale svela l'iniquità del mondo, perché se noi abbiamo le carte sparigliate non è a caso, è perché gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Allora vedete come questa pagina ci fa toccare, credo, la radicalità del bene e del male. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. Oh sì, era naturalmente la grazia che è la legge di Mosè, la nuova grazia che è la vita evangelica, ma la grazia che abbiamo anche avuto prima, anche passare il Natale in famiglia e volersi bene e parlare insieme, è un grande dono, è una grazia. Ma c'è anche un'altra grazia, che è trovarsi vecchi e avere dei ricordi, sì, dei Natali passati, per usare Dickens, i fantasmi dei Natali passati, però avere un Natale presente, il pane davanti a te, colui che si è fatto carne nel grembo di Maria, si fa carne nel grembo della Chiesa, le fasce è la sua umanità, che nascondono la sua divinità, è il pane che nasconde la sua presenza. devo dire che tutto questo mi piace tanto. E allora, cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Esulti Israele nel suo Creatore, esultino nei loro re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetri cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Sorgono lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Noi stringiamo in catene i capi di questo mondo, perché al bambino, che è il segno della più grande debolezza, Dio ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, chiedi a me, ti darò in possesso le genti, le spezzerai con scettro di ferro e come vasi d'argilla le frantumerai. Dagli imperatori pagani fino a Hitler e a Stalin, tanti si sono opposti contro questo bambino e sono stati frantumati e dispersi come pula di fronte a quella pienezza che si contiene in questa piccolezza di un bambino che nasce e di un pezzo di pane per noi sull'altare a Betlemme, la casa del pane, che è la nostra Santa Madre Chiesa.